niente, no? Allora ci potevano dire, ci potevano dire, no, io ci sono fortunato, ci potevano dire. Allora mi scomodo, non mi potevano fare niente, ci sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.
Ben ritrovati, benvenuti a Bianco Rosso e Giallo Blu, nuovo appuntamento della trasmissione di attualità, di interviste e di tutto quello che riguarda Parma e l'università di Radio Revolution. Io sono sempre Beppe, qui dagli studi di Via D'Azeglio c'è sempre Francesco con me, c'è un ospite che vi presenterò fra pochissimo, un ospite gradito, un super ospite, ma prima si parte con la musica, musica di qualche anno fa, questo è Roberto Vecchioni, Samarcanda.
Sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua. Alla parata lei mi stava vicino e mi guardava con malignità. Dategli, dategli un animale, figlio del lampo, degno di un re. Presto, più presto perché possa scappare. Dategli la bestia più veloce che c'è. Corri cavallo, corri ti prego, fino a Samarcanda. Cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Fiumi poi campi poi l'albera viola, bianche le torri che infine toccò. Ma c'era tra la folla quella nera signora, stanco di fuggire la sua testa chinò. Facevi l'altro ieri là, t'aspettavo qui per oggi a Samarcanda, eri lontanissimo due giorni fa, ho temuto che per ascoltar la banda non facessi in tempo ad arrivare qua. Non è poi così lontano Samarcanda, corri cavallo, corri di là, ho cantato insieme a te tutta la notte, corri come il vento che ci arriverà. Cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh.
Allora, presento subito l'ospite di quest'oggi, il professor Luigi Allegri. Buongiorno, professore.
Buongiorno a voi.
Grazie per aver accettato l'invito, nonostante il 350esimo ospite di questa trasmissione.
Sono un po' offeso, sì.
In effetti, e lo sarà ancora di più alla fine della puntata, perché io cercherò sempre, come al solito, anche di essere un po'... Non dico stronzo perché è una parolaccia, però l'ho già detto, però un po'
sì,
così.
Sì, ma la riesce bene.
Sì, sì, ecco, vede. In studio c'è anche Silvia. Ciao,
ciao
Silvia.
Tutti.
Prezzemolino della radio per sua stessa missione, però quasi ospite fisso.
Ormai sì.
Di Bianco Rosso e Giallo Blu, conduce anche il Gatto e la Volpe qui Parmateneo, la nostra Silvia. Ciao Silvia, anche a te,
ciao,
grazie. E allora, Luigi Allegri è direttore del Dipartimento LAS Lettere, Arti, Storia
e società.
Vede che... Poi è presidente del CSAC dell'Università da fine 2014, Centro Studi Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo, direttore di Parma Ateneo.
Sì.
Juventino, una delle pochissime cose che abbiamo in comune io e il professor Allegri, e insomma fa tantissime cose. Il 6 agosto, il prossimo 6 agosto compirà 67 anni.
Beh, questa te la potevi risparmiare, ma insomma, andiamo avanti.
Però questo mi serviva per dire cosa? Per dire che insomma fa tantissime cose. E
nonostante l'età, sì.
Nonostante l'età, però ha fatto una lunga gavetta. Io ho visto il suo curriculum, lei è dal 75 in poi, ha fatto tante cose, borse di studio, ricercatore, docente, ha lavorato anche gratis, ha fatto professore gratis, e questa cosa ho goduto tantissimo quando l'ho letta, perché sì, capisce la situazione dei giovani attuali. Tra le tante cose che non ha fatto, il rettore...
No, non ho potuto farlo perché non avevo i 6 anni di servizio necessari per potermi candidare.
Le sarebbe piaciuto però?
L'avrei fatto, se avrei fatto la battaglia, poi avrei perso, ma mi sarei divertito molto.
Comunque il suo rapporto con Borghi, l'attuale...
È un ottimo rapporto, buono, sono il suo delegato in tante cose, sì.
Lei ha visto quindi l'Università di Parma e quella italiana in generale cambiare molto in tutti questi anni di carriera accademica, in positivo, in negativo?
È facile per me dire in negativo, perché voi sapete che noi anziani siamo molto attaccati al tempo che fu, però oggettivamente l'università, ma non tanto l'Università di Parma, l'università in generale, si è degradata. Prepara meno di quanto non preparasse prima, probabilmente offre meno servizi, ma è anche uno scotto da pagare all'università di massa, insomma adesso ci sono più studenti e questo è un fatto positivo, che molti più studenti, anche non solo delle classi alte, possano accedere agli studi universitari, quindi ci sono i pro e i contro, insomma.
Perfetto.
E sempre a proposito di università, lei ha insegnato anche in Francia. Quali sì. sono le differenze che ha riscontrato tra l'Italia e la Francia?
Mi pagavano di più. che non
e questa è, già una buona differenza.
Che non è secondario. No, devo dire, io sono stato però in un'università di eccellenza, sono stato a Paris-Trois, a Parigi, e quindi in qualche modo lì i servizi erano di un certo livello. Però non mitizziamo sempre quello che succede all'estero. Non è detto che all'estero, anche nelle società importanti come quella francese, americana, inglese, non sempre tutto quello che avviene lì è meglio di quello che avviene qui, insomma, tutto sommato non ci sono delle grandissime differenze.
E pregi e difetti dell'una e dell'altra?
Ma insomma lì c'è un, come dire, una è brutto da dire, ma insomma un'attenzione maggiore agli studenti di quanto non sia qui. Li seguono con più attenzione, con più continuità, stanno attenti a non farli uscire fuori corso, le cose che stiamo cercando di cominciare a fare anche qui, insomma. Dopodiché io quell'anno che sono andato lì, gli studenti avevano fatto sciopero, per cui molte volte non ci sono andato, è stato anche divertente, facevano le barricate, insomma.
C'è un'altra università italiana dove le sarebbe piaciuto insegnare, avere anche questi ruoli che ha qui l'Università di Parma?
Ma io sono molto legato a questa università, io ho studiato in questa università, sono molto legato alla città, ho fatto molte cose anche nella città, non solo nell'università. Devo dire che mi trovo bene. Guardate che l'Università di Parma ha una struttura e una dimensione da un certo punto di vista ottimale per poter insegnare e per poter imparare. Non è un mega ateneo, non ha i grandi numeri dei mega atenei, il rapporto con i docenti è un rapporto diretto, quindi tutto sommato no, insomma, poi se la sorte mi avesse portato a insegnare da un'altra parte, credo ci sarei andato e mi sarei adattato.
Visto che abbiamo parlato della sua età, dopo la pensione, che farà Luigi Allegri?
Sto cercando qualche altra presidenza per fare qualche cosa.
Quindi non vedremo, insomma.
Ma no, non lo so, intanto mi godrò un po' di più mio nipote, ma poi credo che continuerò a lavorare, finalmente tornerò a studiare.
Yeah.
Questi erano i Beatles, Obladi Oblada. La playlist di oggi è impersonale, perché il professor Allegri si è fidato ciecamente di Beppe.
Però ho visto che avete scelto delle cose adatte alla mia età.
Esattamente.
Sì.
Quindi ho fatto io, e ho scelto anche titoli facili perché sono una capra in inglese. L'unico era Obladi Oblada, che cavolo. Allora, dicevamo, il professor Allegri è presidente del CSAC, che il prossimo 23 maggio apre al pubblico il museo all'abbazia di Valserena, sì. Non Certosa di Paradigna, come qualcuno erroneamente...
Però sì, è vero, questo è un problema. Il luogo si chiama Abbazia di Valserena perché ho San Martino dei Bocci, però è anche vero che nella cultura popolare di Parma, tanto è a Paradigna, quindi di fatto è a Paradigna, e nella cultura popolare di Parma è sempre stata identificata come la Certosa.
La Certosa.
Nella speranza di poterla identificare con la Certosa di Stendhal, insomma. Quella non è una Certosa, perché essendo un'abbazia non è una Certosa. Però è anche vero che Stendhal dice che Fabrizio si è ritirato dalla Certosa di Parma, che è sulla strada di Colorno. Allora lì l'unico monumento in qualche modo sulla strada di Colorno è quello, insomma. L'altra Certosa che c'è a Parma, che è una Certosa vera, è sulla strada di Mantova.
Quella della Fiction di Rai 1.
Esatto.
Fantastica, l'ha vista?
Sì, poco.
Poco, poco. Quindi dicevamo, il 23 maggio apre questo museo, il museo che raccoglie 12 milioni di materiali, dipinti, statue, disegni, foto, riviste, bozzetti, manifesti cinematografici, fumetti, col digitale. 12 milioni di documenti di questo genere rischiano di perdere valore, cioè uno ha interesse ad andarli a vedere oppure cerca tutto su internet?
Intanto non siamo in grado di digitalizzarli tutti, come è evidente, e quindi noi fra un mese, comunque prima dell'apertura, metteremo sul sito dell'OCSAC tutte le schede fondo, per cui chiunque vedrà quali fondi ci sono, che consistenza hanno, che cosa c'è dentro, ma non ci saranno, poi ci saranno anche delle immagini, ma non ci saranno naturalmente tutte le immagini, ci sono dei fondi fotografici ad esempio sterminati, ci sono degli archivi di architettura sterminati, sarebbe impensabile. E poi comunque l'abbazia in sé vale il viaggio,
questa sede di lusso, come la possiamo definire, una sede preziosa, importante.
Accidenti, ma se voi ci andate, anche soltanto vista dalla strada, è fantastica, è bellissima, è un'abbazia tardo medievale, è un'abbazia del 300 con delle aggiunte poi successive, ma insomma è veramente un monumento in sé di grande pregio e di grande interesse.
Ma a proposito di tutte le cose che lei fa, cura per la terza la serie nel laboratorio del teatro, perciò insomma di editoria sicuramente se ne intende più di noi. Secondo lei, al momento...
Più di Beppe di sicuro, sì.
Quello tutti, sì. È facile.
Povero Beppe. Quali sono secondo lei, oltre al calo dei lettori, le difficoltà del mondo dell'editoria?
Sono i costi, sono la concorrenza appunto del digitale, sono la disabitudine a leggere. I ragazzi, i giovani di oggi leggono sicuramente molto di meno di quanto leggevamo noi, perché, come dire, la cultura contemporanea si è trasportata molto di più sull'immagine che non sullo scritto. Quindi è chiaro che l'editoria soffra, perché l'editoria è una struttura complessa, ha dei costi fissi ineliminabili, mentre invece il digitale può anche abbattere i costi fissi, l'editoria no, la tipografia la devi pagare, che tu stampi 100 copie o che te ne stampi 1000 o ne stampi 10.000, tutto sommato le cose cambiano poco, perché quella cosa la devi comporre, poi la devi stampare, e quindi i costi fissi, poi i redattori ci devono essere, i costi fissi sono ineliminabili, e questa concorrenza degli altri sistemi di comunicazione sta diventando un pochino soffocante.
A proposito di digitale, lei cosa ne pensa degli ebook?
Non li leggo, ma penso che siano anche una delle strade del futuro. Io credo e mi auguro che il libro cartaceo non finirà. È bello l'oggetto da tenere in mano, da sfogliare, l'odore della carta, l'inchiostro, insomma. Ma io sono di un'altra generazione, come sapete.
No, ma sono d'accordo con lei su questo.
Però magari forse i giovani preferiscono utilizzare il dittino per girare pagina,
forse,
sul tablet.
Io faccio fatica, ma sì.
Sempre a livello personale, il piano B della sua vita, cioè se non avesse intrapreso la carriera accademica, oggi sarebbe uno scienziato,
no,
pilota di Formula 1.
No, non credo proprio, non ci vedo, quindi non credo proprio. Che ne so. Avrei fatto l'insegnante probabilmente, io ho fatto l'università per fare l'insegnante, avrei insegnato nella scuola, sarei stato un bravo professore di italiano in un liceo. Non so.
Ma lei mi ha chiesto ai suoi studenti che cosa ne pensano del professor Allegri?
Sì, ma mentono.
È bravissimo, è un santo!
Appunto, mentono. No, non lo so, spero. Io sono sempre stato molto disponibile, sono sempre stato... attento, adesso ultimamente un po' meno, perché con quell'elenco di cose che anche lei ha fatto, un po' meno, però insomma, non so, spero che ne pensino bene.
Con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava, lunghe spiagge di silicio e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi come un sogno di follie venduto all'asta. Quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. E tu fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Crescevi, crescevi più bella, fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Si promette e si mantiene a volte, mentre io aspettavo te. Il marchese Lafayette ritorna dall'America importando la rivoluzione, un cappello nuovo, mentre io aspettavo te. Ancora penso alle mie donne, quelle passate e le presenti. Ricordo appena, mentre io aspettavo te. Otto bombis Marshall House realizza l'unità germanica e si annette mezza Europa.
Questo era Rino Gaetano, Sfiorivano le viole. A proposito di XAC, c'è una mostra, Fuoco Nero, che ha riscosso tantissimo successo, tanto che si è tenuta, cioè si è prolungata, ecco, c'era la chiusura prevista per fine marzo, se non ricordo male, è rimasta un altro mese.
No, un mese no, chiuderà il lunedì di Pasqua, chiuderà lunedì prossimo, perché abbiamo ritenuto di tenerci dentro le festività di Pasqua, se qualcuno ha voglia di fare, andare a vedere una mostra invece di fare la gita fuori porta.
A Pasqua?
Sì. Perché no?
Noi però siamo in onda dopo Pasqua. No, ma non fa niente, cioè. Comunque mostra, insomma, grandi numeri, e questo dimostra che comunque l'arte e la cultura attirano tanta gente.
È la scommessa che noi, ma non dico soltanto le mostre, l'arte, lo XAC, eccetera, ma noi uomini di cultura, è la scommessa che noi vogliamo fare. C'è un interesse, soprattutto in una città come Parma, che ha grandi tradizioni da questo punto di vista.
E attira anche i giovani che vogliono intraprendere una carriera professionale in questo settore. Lei da docente, insomma, forma giovani che poi lavoreranno nel mondo della cultura.
Teoricamente sì, anche se il mondo della cultura in questo momento assorbe poco, diciamo, le professionalità che noi formiamo, ma noi dobbiamo lavorare perché questo succeda sempre di più. Io avevo anche organizzato negli anni passati dei master, per esempio, che sono proprio dei corsi professionalizzanti, li avevo organizzati proprio sullo spettacolo, sulla comunicazione, eccetera. A un certo punto ho smesso perché vedevo che il mercato non assorbiva più, però insomma, segni di ripresa si vedono. Io mi auguro che in qualche modo si aprano delle porte anche in questi settori che molte volte non sono ritenuti strategici, perché si ritiene che siano
ritenuti strategici da chi?
Ma dal mercato, cioè anche dalla politica, si ritiene che siano strategici gli ambiti industriali, chimici, non so, la medicina, mentre invece sono strategici anche per questi, perché guardate che un paese senza cultura, un paese senza memoria, è un paese con poco futuro.
Comunque si può, cioè un ragazzo che vuole fare una carriera professionale nel mondo dell'arte e della cultura, ci campa da quello, cioè si può vivere ancora di cultura?
Certo, se qualcuno trova una strada per entrarci, sì, dopodiché ci sono tanti, non so, nell'editoria, nelle gallerie d'arte, nei musei, nei teatri, nella distribuzione cinematografica, nel mondo della comunicazione, le radio, le televisioni, i giornali, evidentemente sì, però c'è ancora una discrasia, c'è ancora una differenza tra le potenzialità per entrare e il numero di persone che spingono per entrare.
Perché spesso, che ne so, i giornalisti, quello del mio settore, quelli più anziani, ci dicono: mollate, lasciate stare, ma il giornalismo ormai non vale più la pena. Lei dice la stessa cosa ai suoi studenti, oppure gli sprone: no, provateci lo stesso?
No, non posso dirlo, perché altrimenti restare senza lavoro, insomma, sarebbe antipatico, ho una famiglia da mantenere. No, io credo che non valga la pena perdere la speranza, anche perché uno può fare un corso di studi di un certo tipo e poi andare a lavorare in un ambito in cui quel corso di studi gli serve, ma che non è esattamente quello che è coerente col suo corso di studi.
Cioè, poi è che non vada a vendere aspirapolveri.
Il problema è che non vada a vendere aspirapolveri, però uno appunto fa studia l'arte e poi va a lavorare in una casa editrice, insomma, oppure guardate che ci sono molte assunzioni di laureati in scienze umanistiche che vanno nelle aziende perché li prendono per fare la selezione del personale o cose di questo genere. Quindi oggi non c'è più una linearità tra lo studio che hai fatto e la professione. C'era una volta, uno faceva lettere e andava a fare insegnante, uno faceva medicina e andava a fare il medico, faceva ingegneria e andava a fare ingegneria. Adesso no, neanche a medicina, neanche a ingegneria, e men che meno a lettere, insomma. Per cui il mercato del lavoro da un certo punto di vista si è irrigidito, ma dall'altro punto di vista è diventato molto più mobile, quindi tu il lavoro te lo crei, anche te lo trovi.
E il dipartimento là sa mai fatto, cioè immagino di sì, il punto della situazione, cioè i suoi laureati
Sì, ma ci pensa Alma Laurea a farlo, cioè Alma Laurea fa queste indagini, poi ci fa il report e ci dice...
I risultati come sono stati? Fino
ma i risultati sono da un certo punto di vista deludenti, nel senso che non è che tutti i nostri studenti vanno in una galleria d'arte o a organizzare festival teatrali, però molti studenti nel giro di qualche anno trovano da lavorare, qualcuno nel loro ambito specifico, qualcuno... Guardate che l'Università di Parma ha una corrispondenza col mondo della voce, cioè riesce a piazzare un placement, si chiama, no? Cioè piazzare nel mondo del lavoro i suoi studenti più di tutte le altre università della regione.
Apro e chiudo parentesi infame: il docente universitario spesso è visto come un barone all'esterno. I privilegi degli studenti.
E di che?
No, eh?
Non so quali siano i privilegi.
No, chiedo, ci sono dei privilegi?
No, ci sono sicuramente dei privilegi. Sono i miei colleghi che sicuramente lavorano poco, se vogliamo mettere in questi termini. Questo sicuramente, ce ne sono altri che lavorano molto. E poi c'è chi sente la responsabilità di formare delle persone, c'è chi questa responsabilità non la sente e quindi fa questo lavoro come se facesse, appunto, vendesse aspirapolveri. Noi abbiamo un compito molto, ma molto più delicato rispetto a vendere aspirapolvere. Aspirapolvere al massimo non funziona. Noi formiamo la coscienza dei ragazzi.
E il ricambio professore, insomma? Cioè si fa fatica ad accedere?
Si fa fatica ad accedere, ma non per colpa di quelli che ci sono, ma perché l'università è capitata in questo momento, in un momento di spending review, per cui non ci fanno il turnover, cioè ci fanno il 20% del turnover, cioè ogni 5 docenti che vanno in pensione ne assumono uno.
Quindi non è una casta.
Per certi aspetti lo è.
Lo
sì,
è.
Sì, per certi aspetti.
Beh, meno male che l'ha detto lei, perché altrimenti...
per certi aspetti lo è, sì.
Va benissimo. Noi torniamo alla musica. Andiamo sempre indietro nel tempo. Questo è Adriano Celentano, ragazzo della Via Gluck.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in Via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della Via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Sentirò l'amico treno che fischia così, wow, wow. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, patrame, cemento, da dove c'era l'erba ora c'è una città.
Pensavo volesse fare l'assolo su una città.
No, è meglio di no per le orecchie degli ascoltatori.
Meglio di no. Allora, professor Allegri, è arrivato il momento che di solito gli ospiti temono perché pensano che sia difficile rispondere, cioè quello del gioco. Metteremo alla prova. No, facciamo prima la sigla, prima la sigla.
Mettiamo la prova, che cosa?
Allora, adesso Luigi Allegri da San Secondo, lui è nato a San Secondo, metteremo alla prova le sue conoscenze di storia locale. Facile, cioè questo è facile. Poi le daremo anche un voto sul libretto e vediamo se supera l'esame oppure no. Allora, la prima domanda che le faccio è: in che anno, questo è un po' difficile, però ci proviamo, è nato Giovanni Mariotti, che è stato un famoso
sindaco di Parma, non ho la minima idea.
Sindaco di Parma dal 1889 al 1904.
Questo lo sapevo.
E quindi è nato più o meno
l'89, sarà nato negli anni 40,
1850.
Vabbè, dai.
Più o meno. Il vero nome del parmigianino?
Il parmigianino Mazzola.
Girolamo Francesco Maria Mazzola. Complimenti. Pinacoteca Stuart è dedicata, cioè porta il nome di chi?
Porta il nome di un collezionista che ha collezionato i quadri che ci sono dentro.
Come si chiamava?
Non ne ho la mia Stuart.
Piacere.
non ne ho idea.
Battezzato col nome di?
Giacomo.
Giuseppe. La prima c'eravamo quasi. E invece il vero nome del correggio?
Questo non è difficile per me, Antonio Allegri.
Antonio Allegri, ottimo. Nel 2012 il regista Giancarlo Bocchi ha dedicato un film ad un famoso antifascista che si chiama?
Non so, Picelli.
Guido Picelli.
Sì.
Complimenti, chi ha fondato?
Ha fondato gli Arditi del Popolo e ha fatto le barricate. Beh, ragazzi,
scusate, il film come si chiamava?
Non ne ho la minima idea, non
l'ho visto. Il Ribelle.
Sì, è vero, sì.
Dove si trovava il Teatro Reinach?
È dove adesso c'è il Prato di Piazzale della Pace.
E perché si chiamava così?
Perché è stato fondato coi soldi di un industriale, sì, di un signore che si chiamava Reinach. Poi è stato cambiato il nome in Paganini, perché durante la dittatura fascista il nome Reinach, essendo ebreo, non era amato.
Mi scusi se sto facendo queste domande così banali. Comunque,
due anni fa ho fatto ho curato la parte di teatro sulla storia di Parma, insomma, quindi fino al Teatro Reinach ci arrivo.
Il signore si chiamava Oscar Reinach.
Oscar con la K, però.
Non lo so se era con la K, insomma era un tedesco che voleva un titolo e quindi ha fatto questa donazione e è diventato barone.
Esatto.
L'ultimo dei Farnese chi era?
Dunque, l'ultimo dei Farnese, in realtà l'ultimo è stata una donna, è stata la moglie di...
L'ultimo uomo.
Uomo, chi è stato? Ottavio, chi era?
L'ultimo è Antonio fratello di Francesco, senza eredi, pure lui non aveva figli, morto nel 1731.
Tant'è vero che poi arrivano i Borbone, arriva Don Carlo... E poi dopo comincia la dinastia dei Borbone. Lui aveva nominato eredi il ventre pregnante della moglie.
Ecco.
Che però non era vera. Che però non era.
È andata
vera.
Male. L'ultima domanda: chi era Filippo Corridoni?
Filippo Corridoni è un uomo politico, un interventista prima della guerra.
Era un sindacalista, esatto. A lui è dedicato un monumento.
alla fine di via D'Azeglio, è all'incrocio da via D'Azeglio e via Bixio.
Che tutti chiamano?
Non lo dico.
Te lo doveva dire.
Non lo dico.
L'altro Dio all'infuori di me spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano, con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. Onora il padre, onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni. Entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali. Il quinto dice non devi rubare e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce e il figlio rimane, e tanti ne uccide la fame. Io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma non ho creato dolore.
Allora, questo era di André, il testamento di Tito. Scelta
sì, sì,
gradita. Va bene. Dicevamo, il professor Allegri ha avuto anche altri ruoli in questa città, è stato assessore alla cultura dal 94 al 98, giusto?
Sì.
Tecnico o...
Tecnico.
Tecnico. E basta.
E quella, voi non ve la ricordate, siete giovani, ma quella è stata la prima giunta con tutti gli assessori presi dalla società civile.
E la cultura a Parma attualmente, rispetto a quel periodo, lei come la valuta?
Domanda cattiva, perché non posso dire che ai miei tempi era meglio, perché sembra che lo odi il mio lavoro, però era meglio.
Era meglio?
Sì. Era meglio anche il tessuto, indipendentemente dall'azione dell'amministrazione, insomma, era meglio il tessuto culturale della città, c'era di più. Adesso lo vedo un po' più sfilacciato questo tessuto.
E lei, appunto, che è una personalità conosciuta in città proprio per i suoi ruoli in ambito culturale, che rapporto c'ha con l'attuale assessore alla cultura? Vi parlate, vi incontra, vi confrontate, consiglia qualcosa?
insomma, questa giunta ho l'impressione che molti consigli non li gradisca, però sì, ho un buon rapporto con l'assessore, ci incontriamo, facciamo dei progetti assieme, faremo anche delle cose assieme.
Ecco, a proposito di progetti, Unifor City, il comune ha dato il suo contributo, giusto?
Beh, intanto molte volte ci offre il luogo, la location, il Palazzo del Governatore, che è un luogo centrale e simbolico per certi aspetti della città. Quindi sì, ma non è solo Unifor City, noi faremo una scuola di cinema documentario assieme al comune, per esempio.
Quindi insomma, l'università negli ultimi tempi sta cercando di aprirsi sempre di più alla città. Unifor City ne è un esempio, a breve ci sarà l'Open Day. 16...
Questa è una scelta del rettore, è una scelta strategica del rettore.
L'ha detto fin dall'inizio, insomma, del suo mandato. E appunto cerca di aprirsi sempre di più alla città, però ci sono delle classifiche a livello nazionale, non si riesce ancora a capire l'Università di Parma valida o non valida, c'è chi la mette al 30° posto, chi al 13°, chi un po' più su, chi un po' più giù.
Come tutte le classifiche, lei lo sa che gli statistici dicono i numeri opportunamente torturati confessano qualsiasi cosa, quindi le statistiche, a seconda dei parametri che tu utilizzi, cambiano. Io credo che l'Università di Parma sia attualmente in una posizione tutto sommato mediana nella sua categoria, anzi nella sua categoria, cioè che è quella dei grandi atenei, anche più su della mediana. Il grande impegno del rettore e di tutta la squadra che il rettore ha intorno, tutta la squadra che il rettore ha costruito, è proprio quello di far crescere. Il rettore continua a ripetere che nel giro non del suo mandato, ma magari del prossimo o di quello successivo, vorrebbe, vuole e sta lavorando perché l'Università di Parma diventi il miglior ateneo di Parma, d'Italia, chiedo scusa. Ora non so se questo sarà possibile, però è chiaro che c'è un margine di miglioramento molto ampio davanti a noi.
A proposito di cose belle dell'università, no? Lei è direttore di Parma Ateneo.
È una cosa fantastica.
È una cosa fantastica, ma non lo dico perché ci sono dentro io, eh. È oggettiva. Ci racconta molto brevemente come nasce il progetto.
Il progetto nasce perché tre rompiscatole sono venuti da me, sono andati prima dalla professoressa Cavalli, che è il presidente del consigliario in giornalismo, perché sono tre ex studenti del corso di giornalismo. Poi insomma la situazione si è arenata perché Parma Ateneo nasce sulle ceneri di un'esperienza precedente, si è arenata per tante ragioni. Poi sono venuti da me e abbiamo, io credo che questa operazione sia un'operazione molto interessante e importante anche per gli studenti, ci ho messo dei soldini.
Come tutti i progetti li richiedono.
Come tutti i progetti li richiedono, però non ce li ha messi l'Ateneo in quanto tale, ce li ho messi io dei miei fondi, dai fondi del mio dipartimento, perché credo che sia fondamentale. E per cui l'abbiamo costruita, credo che l'abbiamo costruita bene. L'oggetto che viene fuori è bello esteticamente, è interessante per le cose di cui si parla, e stiamo facendo di tutto per farlo durare.
E spero che questa sia una promessa per continuare l'anno prossimo, se no io mi perdo. Lei è il direttore del nostro giornale.
Occhio,
il problema
occhio questo.
Direttore editoriale.
Direttore editoriale. Il problema
non
è che
direttore responsabile.
Il problema è che metà della redazione, se la vedesse per strada, non la riconoscerebbe. Perché non è mai venuto ad una delle nostre riunioni? Lunedì mattina aula C alle 9.
Lunedì
anche per conoscerci.
No, volentieri. Lunedì mattina di solito io faccio lezione, ma a parte questo, la rimando all'elenco delle cose che faceva Facchini all'inizio. Ne ho tante.
Sì.
Comunque, mettiamolo così. Prometto, dopo Pasqua di venire.
Questa è una promessa, eh?
Io le promesse le mantengo, Facchini.
Perfetto, lo sappiamo.
Ecco.
E sempre a proposito di Parma Ateneo, lo sa che adesso ha anche un programma radio? Il giornale qui su Radio Revolution?
Sì, lo so.
L'ha mai ascoltato? Così, 5 minuti?
No, non ascolto la radio, questo faccio più fatica a prometterlo, ma cercherò di farlo. No, ma non solo, Facchini lo sa. Mm-hmm. nella mia programmazione, nella testa, la mia programmazione, c'è anche la web TV, non soltanto la web radio.
Beh, intanto noi abbiamo anticipato un passettino, diciamo. L'ultima domanda, Parma Ateneo.
Ci doveva
spesso...
togliere un po' di sassolini nella scarpa,
sì.
Silvia.
Spesso veniamo accusati di essere i galoppini dell'università. Lei, in quanto direttore editoriale, ha mai influenzato, detto pubblicate questo, non pubblicate qualcos'altro? Cioè, la sua influenza si sente molto nelle loro decisioni?
Ma lei l'ha mai sentita?
Beh, io mi rimetto ai miei capi, che sono Beppe, Annalisa e Fabio, quindi...
Allora, sono loro che devono sentire? No, direi proprio di no. Cioè, loro mi mandano l'elenco degli articoli che faranno nel numero successivo, io ci do una scorsa e dico ok, ma insomma, non più di quello. Naturalmente raccomando l'attenzione, dico anche l'attenzione, ci sono degli argomenti che vanno trattati con delicatezza. Li ho un po' rimproverati perché si rivolgono spesso all'Ateneo chiedendo delle risposte in tempi brevissimi che l'Ateneo non è in grado di dare, quindi ho detto le richieste dell'Ateneo fatele passare attraverso di me, ma semplicemente per velocizzare
per fare
il percorso.
Più in fretta.
Va bene, insomma, soddisfatta.
Ah, sì, sì, direi di sì.
Grazie per le risposte esaustive, professore. Noi torniamo alla musica. Questa è l'ultima canzone di oggi. Oh, Guccini, L'avvelenata.
Dati cause e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia. Però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo.
Siamo addirittura d'arrivo, professore Allegri. Io la saluto. Prima di salutarla, l'ultimissima battuta. Parma Ateneo e Radio Revolution contribuiscono a fare l'Università di Parma a dare un'immagine all'esterno. Uno che viene dalla Puglia, un terrone come me, dice: cavolo, qui sono questi bei progetti, mi iscrivo a Parma.
Io credo di sì. Cioè, Parma, ora, Parma la radio c'era già da prima e adesso noi abbiamo fatto qualche operazione, abbiamo dato la sede e qualche altra cosa, ma Parma Ateneo l'abbiamo costruito proprio per questo, anche per questo.
Perfetto, allora io la ringrazio, grazie Silvia, grazie come sempre Francesco per la regia. Professore, si è divertito?
Sì, grazie a voi.
Grazie a tutti, alla prossima puntata.